potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
oh, vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Perché no?
Vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché? Vengo anch'io,
no, no,
vengo anch'io,
no, no,
ma perché?
Perché no?
Buongiorno, domenica 31 maggio, le frequenze 87.9 di Radio Onda Rossa, comincia la trasmissione domenicale di Vengo Anch'io. Come sempre noi diamo i numeri, noi così tutte le domeniche tentiamo, no? Come si ha l'estrazione all'otto, certo, dando i numeri che sono importanti. Questi numeri sono il conto corrente postale 6180 4001, intestata cooperativa culturale, laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185 Roma. Questo è il numero principale. Serve a sottoscrivere a Radio Onda Rossa. Utilizzando il conto corrente postale potete inviarci gli aiuti che permettano a questa radio di andare avanti, di continuare a trasmettere, di poter dare la voce a tutti coloro che non ce l'hanno, di dare spazio a quelle cose che nessuno ne parla. L'altro numero importante è lo 06 49 17 50, è il numero che serve a contribuire in particolare a questa trasmissione, al dibattito, alla discussione, a esprimere i propri punti di vista. Oggi vorremmo affrontare così come possiamo intanto fare un aggiornamento sui fatti accaduti a Fiumicino ormai 20 giorni
per fa. Settimane.
Ci sono centinaia di lavoratori che sono sotto infortunio perché le malattie, i giorni di malattia le sta da l'INAIL. Un incidente in cui c'è stato un incendio che per motivi di profitto frettolosamente hanno riaperto
il terminal,
si poteva fermare il profitto, bisognava correre appresso la possibilità dei turisti che scendevano e se ne sono strafottuti tranquillamente dalla sicurezza del lavoro e hanno imposto ai lavoratori, dichiarando il falso, che lì c'è tutto sicuro, e ancora oggi ci sono lavoratori che stanno male, che sono costretti a correre a cure sanitarie. La magistratura è intervenuto, ha sequestrato il terminal 3 e adesso si aprono delle cose. Faremo una corrispondenza, ci faremo aggiornare ormai tutte le domeniche. Ascoltiamo questa lavoratrice dell'aeroporto, ci aggiorna per sapere come vanno le cose. Certo, noi l'avevamo detto subito che quella era una cosa grave e seria e che lì l'infortunio, la 626, per avere delle misure che non sono state rispettate. Ci faremo aggiornare per quali saranno le conseguenze, cosa succede e se si comincia a valutare anche la possibilità di vedere qualcosa di più pesante, perché questi lavoratori probabilmente potrebbero avere, noi ci auguriamo di no, dei danni permanenti, perché quando le sostanze cominciano a essere diossina, la diossina si accumula nel corpo e i danni magari come l'amianto le produce a distanza. Vorremmo poi sentire le compagne che ci ascoltano da Barcellona, ci faremo raccontare a che punto sono le cose dopo le votazioni. Qui c'è tutto, Podemos ha vinto, insomma, poi andiamo a vedere che le realtà sono liste collegate, appoggiate da Podemos, in cui hanno sconvolto il quadro politico spagnolo. Ci sono contraddizioni a Madrid in un modo, a Barcellona in un altro, o altri comuni. Sentiremo le compagne che vivono in Spagna come ce la raccontano, ne sentiremo, perché veramente un'analisi precisa non la faremo. E poi vorremmo svolgere tutto il ragionamento sulla questione del 2 giugno. No, ci apprestiamo, stanno già attrezzando per la parata militare, si stanno attrezzando anche per andare a fare la guerra. Insomma, vorremmo capire, ci stanno molte iniziative in tutta Italia. Il 2 giugno in parecchie parti d'Italia, in parecchie città, i compagni si sono attivati a fare delle iniziative. Anche noi a Roma stiamo lavorando per un'iniziativa antimilitarista contro la guerra, contro le spese militari, e vorremmo che queste spese fossero convertite alla tutela del territorio, alla salute e via dicendo. Ne parleremo successivamente. Diciamo, questo è quello che noi oggi vorremmo sviscerare, cercare di ragionare, magari con l'aiuto e la collaborazione degli ascoltatori, attraverso telefonate, attraverso il telefono degli ascoltatori, cosa ne pensano, cosa vogliono fare, che tipo di mobilitazione si stanno preparando. Insomma, questo è l'argomento di oggi. Adesso mettiamo uno stacco musicale, così cominceremo con i vari contatti che noi abbiamo cercato di prendere.
Sta uno scossone,
voglio andare,
va bene,
sta allegria, non mi viene da voi, mi c'è sveglio da 30 anni ormai, se mi schiavo.
Tempo deriva.
la mazza sette e a cantare con me non te ci mette, che te faccio il cuore fette a fette e le donne mie son maledette. Io sono figlio della mazza sette e a cantare con me non te ci mette, che te faccio il cuore fette a fette e le donne mie son maledette.
Allora, in attesa, anzi intanto buongiorno a tutte le compagne, a tutti i compagni, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. In attesa del collegamento con Elena, la lavoratrice dell'area T3 presso l'aeroporto di Fiumicino, che ci farà il punto sulla situazione, diciamo, a tutt'oggi, perché alcuni sviluppi, così come ricordava, accennava Ettore nell'introduzione, poi si sono avuti. Si è avuta intanto questa relazione da parte dell'istituto dell'istituto di sanitario del Ministero della Sanità, una relazione che tiene conto, ovviamente, che ha tenuto conto dei dati rilevati da parte dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per il Controllo dei Dati Ambientali. E vedremo, appunto, ci faremo dire da Elena cosa è venuto fuori da questa relazione, come si sta svolgendo il lavoro lì, come si trovano in questo momento nello stato di agitazione da parte dei lavoratori. Insomma, ci faremo fare il punto, un aggiornamento. Ma in attesa di questo, io direi che noi possiamo cominciare ad incentrare la trasmissione di oggi sul 2 giugno, su cosa si sta preparando in varie città d'Italia. Noi avremo delle manifestazioni un po' diffuse in tutta Italia, alcune in città importanti quali Roma. A Roma ci sarà un concentramento alle ore 10 presso Piazza dei Consoli, in maniera, diciamo, più precisa,
all'ex aeroporto
di Centocelle, perché lì, tra l'altro, il concentramento avviene lì perché lì risiede il comando operativo interforze, il COI, che tra l'altro dovrebbe avere il comando delle operazioni militari europee in Libia, quindi diventa, diciamo, la presenza lì, un concentramento di compagni lì in quella data diventa altamente simbolico anche in relazione a ciò che si sta preparando nei confronti, diciamo, di questa iniziativa europea riguardante la Libia. Ma ecco perché si manifesta, per esempio, a Pisa, Bologna, Taranto, Genova, Napoli. A Napoli, per esempio, si manifesta davanti, cosa che può sembrare bizzarra, no? il giorno delle parate militari, si manifesta davanti alla sede di Banca Intesa. Ma perché? Pure qui è altamente simbolico, perché molte banche diventano, diciamo, il punto di transazione di alcuni commerci anche indicibili. Quando, per esempio, si parla di transazione di denaro, in cambio di armi che vengono vendute o comprate da questo o quell'altro paese. Quindi questa mi sembra, questa iniziativa delle compagne e dei compagni di Napoli, anche altamente simbolica. Ma in sostanza contro cosa si sciopera? Si sciopera ovviamente contro questi venti di guerra che soffiano, contro l'incremento delle spese militari, in primo luogo per esempio, tanto per parlare di spese militari, contro l'acquisto di 38 F-35, il cui costo dovrebbe ammontare intorno ai 10 miliardi. E qui la cosa è bizzarra, no? Questa tra l'altro non sono opinioni nostre, qui diciamo questi numeri escono fuori dal documento programmatico pluriennale per la difesa e ne ha fatto diciamo pubblica menzione la ministra Pinotti e ne ha fatto pubblica menzione lo Stato Maggiore. La cosa è bizzarra, dicevo, mentre la spesa pubblica deve essere tagliata qua e là, ma soprattutto nei confronti diciamo dello Stato sociale, scuola, sanità, chi ne ha più ne metta, intorno alle spese militari nessuno eccepisce nulla, né all'interno né all'esterno. La stessa comunità europea non è che dice va bene, sai, l'Italia se deve passare la spesa militare dall'1% del PIL, sul PIL questa è la proporzione attuale, al 2%, non è che dice state attenti che sforate i famosi parametri, il rapporto deficit-PIL, qui si tace, cioè le spese militari sono possibili sforamenti.
Anzi, ti consiglia il taglio alle pensioni, ai contratti di lavoro.
È certo che poi Ettore per far fronte diciamo a queste spese che sono svariate e svariate decine di...
A scapito dell'ambiente, a scapito alla cementificazione del territorio.
Esattamente, è proprio così. Allora, ma che cosa serve questo aumento delle spese militari? Le spese militari servono da una parte a mobilitare, a rispondere intanto ai diktat europei, ai diktat della NATO, che per l'appunto ci dicono che questa spesa va incrementata, ma soprattutto servono ad accompagnare in una sorta di escalation bellicista, a preparare l'Italia, il popolo italiano verso questa spedizione sotto l'egida dell'Unione Europea e nei confronti diciamo questo intervento in Libia, del intervento per il quale noi dovremmo essere chiamati a dirigerne la musica. Quindi queste mobilitazioni in risposta alla parata del 2 giugno sono mobilitazioni che hanno al centro per l'appunto queste questioni. Sono mobilitazioni contro la guerra, sono mobilitazioni contro l'incremento delle spese militari a discapito, come diceva Ettore, della spesa sociale. E c'è una mobilitazione.
Ma
sì,
poi c'è una contraddizione, no? Il 2 giugno è la festa della Repubblica, cioè si festeggia perché nel 2 giugno entra la Costituzione della Repubblica. Fu questa l'iniziativa. Perché si festeggia le forze armate attraverso una parata militare e non si festeggiano i valori della Costituzione, che la Repubblica è fondata sul lavoro, che all'articolo 11 la Repubblica ripudia la guerra, no? Sono questi i valori della Costituzione repubblicana e invece ci fanno una sfilata militare. E sarebbe il caso che se proprio una sfilata si dovrebbe fare per festeggiare il 2 giugno ci dovrebbero sfilare i cassa integrati che non trovano il lavoro, i disoccupati, i pensionati affamati per spendere i soldi per i militari. Insomma, ci dovrebbe essere una sfilata sociale, dovrebbe essere far vedere da cosa è composta la Repubblica. Invece ci vediamo con la retorica veramente ottocentesca, lì non la cambiano mai, no? I reparti che intervengono in giro per il mondo, quelli che stanno in Afghanistan, quelli che stanno a vigilare nei Balcani affinché non, anche lì non si mette in moto nuovamente qualche cosa, che stanno in Libia, in Libano, no? Si festeggiano questi, i reparti antisommossa, no? Perché quelli che vigilano alla democrazia manca nell'anno magari i lavoratori che stanno facendo un picchetto per difendere il posto di lavoro, si festeggiano, no? Quelli che vanno a sfrattare, a cacciare di casa i sfrattati che hanno perso non avendo più possibilità di pagare, sono morosi, incolpevoli. Cioè, voglio dire, c'è una contraddizione. Beh, su sta cosa il 2 giugno noi ne facciamo un'altra, noi facciamo questo il 2 giugno, per esempio su Roma, appuntamento è davanti a questa caserma che è il comando generale della NATO, in cui c'è il comando del Sud Europa, un comando all'interno di un quartiere densamente abitato, un bunker che si sviluppa per 5 piani sottoterra. Non sappiamo cosa c'è dentro, ma sappiamo che all'interno di un quartiere così è un obiettivo militare mettendo a rischio, no? Una popolazione lì, di tutto il quartiere, del territorio. Questo bisogna che la gente se ne renda conto. Ci tengono come ostaggi, come scudi umani, no? Perché ormai col clima che si è creato, che ci vuole, no? A creare una condizione e mettere a repentaglio la vita della gente. Quello dovrebbe essere un posto che, se mai deve esistere, per me non dovrebbe esistere, dovrebbe stare in un deserto, in una zona molto lontano dal centro abitato, eppure ce la fanno lì dentro. Noi andremo lì a manifestare, a protestare, ma la giornata non è legata solo a un fatto antimilitarista. Lì vicino c'è un parco archeologico, cercheremo di prenderlo, di aprirlo alla popolazione per restituirlo, questo parco a ridosso di questa caserma. Vogliamo che lì diventa un parco pubblico, uno sviluppo sociale, di aggregazione sociale e pure culturale, nel momento in cui c'è la possibilità di riportare alla luce le vestigia delle antiche. Oltre a questo ci sarà un pranzo al sacco, la merenda, diciamo, sul prato. Ognuno si porta la roba di casa e si mette in comune lì. Poi il pomeriggio, verso sera, ci sarà un concerto alla acquisizione, alla presa che è stata fatta contro una speculazione edilizia a Piazzale Prenestino, a Largo Bulicante, il laghetto che è stato occupato e requisito col contributo degli abitanti e del centro sociale che si snia. Lì ci sarà un concerto che terrà, assieme pure ad altri artisti, gli Assalti Frontali. E perciò voglio dire, noi diamo una caratteristica di una manifestazione alternativa, dove c'è la possibilità di aggregarsi. Sappiamo la difficoltà, perché non ce lo nascondiamo che oggi siamo in un lungo ponte, pure i nostri ascoltatori saranno molto meno, perché approfittando di questi giorni magari qualcuno giustamente si va a rilassare, se ne va al mare, va in montagna, va in campagna, esce, no? Perché la tensione va pure scaricata. Però, sapendo di questa difficoltà, sapendo tutto, noi pensiamo che i compagni si devono mobilitare a prescindere per questa cosa. Pertanto è questo che noi vorremmo ricordare, perché poi questo sta avvenendo dentro questa cosa. Poi mettiamo nuovamente uno stacco musicale e tentiamo nuovamente il contatto. Voglio dire che noi ci troviamo, oggi si vota, no? Una parola la spendo: chi si alzerà dalla sedia e uscirà di casa per andare a votare con questo clima, con questi programmi, con questi impresentabili che non sono solo quelli che ha fatto la lista la Bindi, ma proprio i programmi sono impresentabili, le politiche che propongono questi diventano impresentabili. Andrà a votare, non andrà a fare una scelta democratica, ma chi andrà a votare sarà solamente per un sistema di clientelare, c'ha qualche interesse da difendere. Non sarà una partecipazione libera, perché oggi l'unico voto che esprime un valore è quello che non va a votare, è l'astensione. Noi non possiamo più pensare che col sistema elettorale o stanno di qua a qualche strapuntino in una poltrona regionale, comunale o parlamentare pensiamo di cambiare le cose. Le cose si cambiano se ti metti in moto, che metti a disposizione il tuo corpo, il tuo tempo sulla strada. È quello che sta succedendo in Grecia. Se Tsipras si trova così in difficoltà, la difficoltà di Tsipras è soprattutto perché non è stato in grado, dopo aver vinto le elezioni, a allertare le masse e farle scendere in piazza. Aveva preso il coltello dalla parte del manico con le elezioni, doveva cambiare il paradigma, no, del rapporto tra Stato e comunità europea. Non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo, ha trattenuto i conflitti che sono latenti, stanno nelle cose in Grecia, pensando che con una trattativa con quei pescecani, no, riusciva a fare qualcosa. Non si riesce con quei pescecani a fare niente. Perciò le cose si cambiano se c'è mobilitazione, se la gente si fa sentire, se la gente si appropria dei propri diritti. E allora è questo che noi vogliamo fare, perché il 2 giugno, anche se mi sembra un paradosso, ho letto un articolo sul Tempo, però per quello che è, i Black Bloc organizzano a Roma il 2 giugno, si incontrano in un parco pubblico per decidere le giornate. Chissà cosa si aspettano. I Black Bloc sono loro, i Black Bloc, quelli che distruggono, che sfasciano, che rompono l'anima proprio, no? Sono loro che hanno sdoganato il linguaggio razzista, che ormai è diventato qualcosa di insopportabile, perché oggi non c'è possibilità di parlare, perché con il linguaggio che hanno sdoganato hanno aperto le fogne e ci sono un'invasione di ratti in queste città, a Roma in particolare, che io penso che i compagni che hanno ancora una coscienza antifascista si mettano in moto affinché si derattizza questa città piena di razzisti e fascisti che imperversano. Stanno facendo questa operazione su questo incidente odioso, veramente fa incazzare quello che è successo a Roma Nord, ma lo stesso giorno, anzi il giorno prima, un pullman che portava una scolaresca a Nord ha investito, ha ammazzato una coppia di anziani, no? Che camminavano sulle strisce pedonali, non si è fermato. Questo pullman era guidato da un italiano normale, un lavoratore che guidava un pullman, non si è fermato, se n'è andato, non ha fatto soccorso. Nessuno ha detto andiamo a bruciare tutti i pullman, andiamo a bruciare la casa dell'autista, però minacciano di bruciare tutti i zingari, perché i zingari sono il male del mondo. Il male, i danni le stanno facendo loro con le loro politiche. Pertanto, guarda, mettiamo uno stacco musicale e ci e tendiamo il contatto.
Se vuoi campare sotto a sto tetto, mi disse mamma tutta de petto, valli a sudare sti quattro stracci e poi ritorna se vuoi magnà. Il vino buono costa 50, quello discreto ne costa 30, il vino nostro non costa un cazzo, ma te dà in testa e fa cantare. Oggi ho sudato abbastanza e mo voglio bere, mo voglio cantare. Oggi ho sudato abbastanza e mo voglio bere, mo voglio cantare. A 18 anni ho preso moglie, è stato un fiore per 40 anni. Lo scorso mese lei se n'è andata, ma detto amore non ti ferma. E chi si ferma non è perduto, magari è stanco, disamorato. Io son soldato del vecchio stampo, la terra è bassa e lievita. Oggi ho sudato abbastanza e mo voglio bere, mo voglio cantare. Oggi ho sudato abbastanza e mo voglio bere, mo voglio cantare. La terra è bassa, la vita è storta, e al campo santo poi non si canta. Allora campo a testa alta, senza illusioni, senza pietà, senza pietà.
Accetta come s'accetta la morte.
Allora ritorniamo in diretta. Abbiamo una telefonata, insomma l'abbiamo chiamato noi perché sta in un'iniziativa anche in preparazione della giornata del 2 giugno, quello che si sta preparando lì alla caserma del comando generale della NATO che si trova lì in via dell'aeroporto di Centocelle, e sentiamo pure come vanno i fatti, cosa si prepara per quella giornata. Pronto?
Ciao Ettore, ciao a te, a tutti i compagni, le vengo anch'io e poi va bene, approfitto un attimo insomma per fare anche gli auguri a questa radio che da 30 anni comunque è irriducibile all'omologazione, insomma, per cui penso che sia dovuto. Niente, tutto questo, il problema è sempre lo stesso, Ettore. Prima hai fatto un passaggio in cui dicevi che il tempo e in particolare un pezzo di stampa ha cercato di costruire appunto attorno a questa iniziativa una situazione appunto di criminalizzazione, di esorcizzazione, e quindi chiaramente poi queste cose producono anche un certo effetto, perché diciamo c'è stato dato di stare davanti all'entrata della caserma Francesco Baracca, che come appunto tutti sanno, l'avevo accennato pure voi prima, il COI praticamente è un centro di comando strategico delle forze aeree del sud Europa, in particolare anche dell'area mediterranea, che coordinerà praticamente tutte le operazioni aeree di attacco ai cosiddetti scafisti. Poi qual è il criterio, quali sono i metodi di individuazione, no, degli obiettivi, questo sta tutto dentro appunto le logiche delle politiche imperiali e militari che stanno mettendo in atto. È stata vietata questa manifestazione e chiaramente ci siamo stati di poco, insomma la manifestazione si farà a Piazza dei Consoli, che comunque a ridosso dell'aeroporto militare, non sta davanti all'entrata. È chiaro che questo aeroporto insiste su un'area che è quella del Parco dei Centocelle, l'ennesima variabile a servitù militare che in qualche modo ha cambiato il volto di questo parco, che per anni è stato abbandonato e che in qualche modo non ha mai potuto valorizzare quello che aveva al proprio interno, un po' per le servitù militari, anche le speculazioni che si sono fatte. Per anni c'è stato una di quelle che veniva definita la più grande favelas d'Europa, il Casilino 700, anche quella cosa lì è stato un altro elemento che ha in qualche modo, no, costruito le condizioni per poi attuare speculazioni dentro un'area appunto che è fortemente militare, una servitù militare ad alto rischio, dovrebbe stare fuori dai centri abitati. Invece in questi anni, pur avendo un profilo molto basso, si è lavorato alacremente, e praticamente è una sorta di pentagono, un bunker, come dicevi anche tu prima, con 5 piani sottoterra, con sistemi di difesa antimissili tutti da definire, perché è un centro in cui non è possibile fare una visita come se stessi a un giardino zoologico, insomma, tra parentesi giardino zoologico, vabbè, insomma. Comunque è una questione che poi metti a rischio, cioè questi stanno montando una catena reazionaria, una campagna sul fatto che praticamente potrebbero, tra i migranti che vengono qui a cercare la vita migliore, nascondersi i potenziali terroristi. Stanno predisponendo e militarizzando tutta l'intera città di Roma, anche nel Giubileo, tutti il centro storico, e poi abbiamo questa servitù militare all'interno di uno dei quartieri più popolosi d'Europa, in un parco pubblico che dovrebbe essere destinato appunto all'uso pubblico, e l'altro completamente sguarnito. Ma non vorrei che queste parole che qualcuno sente, qualcuno non è di noi, comunque le utilizza per militarizzare ulteriormente.
E proteggerlo, hanno vietato la manifestazione a noi,
Ma non solo, ma questi. Allora qual è il problema, Ettore? Se tu passi la sera verso le 11:30, mezzanotte lì davanti, noi abitiamo tutti in questa zona, poi dall'altra zona con un sacco di abitanti, con occupazioni, con gente che insomma poi si è sempre battuta anche contro questo aeroporto, quindi è una popolazione anche sensibile a questo tipo di logiche, perché negli anni comunque i movimenti, le esperienze di lotta hanno sempre parlato. Però se tu passi lì davanti, cioè la sera, ci stanno, tu pensi davvero con un po' di filo spinato, cioè un qualsiasi potenziale, chiamiamolo così, terrorista, 5-6 chili di territorio e 20-30 litri di gasolio con un po' di chiodi, fa una strage, perché non è che c'è questo grande controllo rispetto alla strategicità pure dell'obiettivo, anche per la cosiddetta controparte. Quindi noi conviviamo con questo pericolo che viene animato per dichiarare guerra poi ai migranti, agli stranieri, e per comunque affermare politiche più reazionarie, e poi su questo è un altro aspetto. Detto questo, stiamo da anni anche cercando di recuperare pezzi di parco, non solo sottraendoli alle attività militari, ma anche alla speculazione, per cui è bene che ci sia un'aggressione popolare sia dal versante della Casilina, e quindi col coordinamento di tutti i comitati, esperienze di auto-organizzazione che comunque si battono per ridare e per riprendere il parco dei Centocelle, ma pure dall'altra parte oggi stesso i compagni e la gente del quartiere sta prendendo un pezzo di via Rapiria che comunque è a ridosso sia dei sfasci che dell'aeroporto dei Centocelle. Si pensava appunto di una grande giornata popolare di mobilitazione che punta a sensibilizzare soprattutto le popolazioni di questo alto rischio che la NATO sostanzialmente, le sue servitù militari portano all'interno di una città già sofferente per tutta una serie di problemi, che ha un giubileo che appunto un giubileo senza una città vera praticamente, che in qualche modo oggi è in grado di risolvere i suoi problemi, ma se cerca appunto di strumentalizzare, di fare i soldi con tutto pur di reggere una baracca appunto che da soli sta al governo nazionale che a sua volta gli deve dare la BCE. Ecco, dentro questa situazione c'è il silenzio totale dei municipi, poi è chiaro che su questo per quanto possano valere, visto che no, però comunque che ci sia uno schieramento che vada anche il tirare dei semplici cittadini, dei democratici, dei pacifisti, di gente che non vuole la guerra e non vuole finire o perire per colpa appunto delle politiche scelleratiche imperialiste che appunto continuiamo a... È un alto impatto sociale su una città appunto che già c'ha tanti problemi, qui pure ci sono gli sfratti, ci sono la carenza di servizi, oramai i prati sono diventati dei veri e propri discariche, l'erba non si taglia più, voglia pure i muri, andarsene a tagliare l'erba prima, insomma. Vabbè, queste sono le considerazioni, penso che tu pure prima so abbastanza e hai anche delineato l'iniziativa, quindi c'è anche una concertazione che si combina appunto la città come bene comune e quindi come necessità di riappropriazione, di costruzione, di auto-organizzazione, di progettazione popolare che sottrae alle servitù militari e dall'altro appunto anche uno schieramento netto che dice no ai servitù militari, no alla guerra, no alla militarizzazione del territorio perché aspetteremo decine di camionette quando succederà qualcosa, perché è chiaro, non so che faranno i checkpoint, non so che succederà, calcolate insomma che stanno in mezzo alla città con palazzi. Per cui anche questo sarà il problema che abbiamo da qui a un po' di tempo, quindi se sta a lavorare anche in questa direzione, cioè vogliamo un'opposizione forte, insomma, ecco, alle politiche di guerra. Grazie, compa.
Questa giornata è stata costruita da molti, diciamo, collettivi, gruppi, certo, no? C'è certo. Sta, diciamo, tutta il coordinamento antisfratto di Roma Est, c'è sta tutta l'area già Forte Prenestino, la SNIA, Centocelle,
Casilino,
c'è città bene comune,
noi stiamo sull'alto versante, non perché ci piace scollare col culo al territorio,
ecco, però diciamo che
sono strutture anche similari, perché un po' quello che si ripropone là in qualche modo anche Cinecittà Bene Comune riproduce lo stesso meccanismo di organizzazione e di auto-organizzazione su denominatori comuni individuali sul territorio con una caratteristica indipendente fuori dalle logiche di schieramento dei partiti politici. Questo è quello che accomuna le strutture dell'alternativa e dell'auto-organizzazione popolare, io le definirei così, che si stanno riprendendo la città, che tracciano nuovi sentieri di liberazione pure dentro quei parchi dove la guerra la vuol far da padrone, ecco, insomma, questa è anche un segnale che vogliamo dare. È fatto bene Ettore a dire tutti i centri sociali della zona attorno a quel parco, tutti i comitati dei quartieri, le strutture che negli anni si sono battuti per una qualità della vita migliore stanno dentro questo percorso.
Bene, noi l'iniziativa non è che nasce territorialmente, è il territorio che la promuove, ma è un'iniziativa cittadina. Certo. Invitiamo tutti, no, gli abitanti di Roma e dintorni dei castelli.
Ma no, 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 sono per il nostro dovere territoriale, per garantire anche a chi viene qui di averci appunto un contesto di serenità, di ragionamento, di organizzazione. Per questo diciamo, voglio dire, noi siamo diciamo quelli che stanno più vicini a loro, ma noi sappiamo che vengono tutti, insomma, ci mancherebbe altro, raga, più gente viene meglio è.
Ecco, beh, anche perché battaglia. Cominciamo a dirla chiara chiara, cioè la guerra è cominciata già, perché dai dati che escono dalle cose di WikiLeaks, che dice il primo fronte deve essere aperto dalla costruzione di un'opinione pubblica. No? Certo. Allora, sia certo. La storia del razzismo, sia la questione di migranti, sia la criminalizzazione di questa iniziativa, i giornali sono entrati già con l'elmetto e stanno in prima fila. Noi dobbiamo smontare questa operazione.
Ma Ettore, io penso. Ciao Nunzio Serafino.
Ciao.
Ma io penso una cosa, che io penso che utilizzeranno proprio esattamente, per ricollegarmi a quello che dicevi tu, questi utilizzeranno questa manifestazione del 2 giugno, sta parata, sia il governo che i comandi militari, proprio esattamente per la costruzione dell'opinione pubblica, proprio perché ci si prepara a questa missione della quale dovremmo avere, l'Italia dovrebbe avere il comando nei termini che diceva anche Nunzio. E quindi questa opinione, questa manifestazione quest'anno del 2 giugno con la parata, secondo me sarà molto enfatizzata. Ci sarà una retorica di tipo militare, di tipo nazionalistico particolare. Io potrei anche sbagliare, ma la vedo anche in questi termini, esattamente quello che dicevate voi, anche la costruzione, la preparazione diventa propedeutica rispetto all'opinione pubblica per un intervento che ovviamente è sempre ammantato come intervento di tipo umanitario, ma poi sappiamo che le cose stanno in altro modo. Ma per quanto riguarda, tu te meravigli sempre, Ettore, di sta faccenda, e hai ragione, fai bene a ribadirla sempre. Dice, ma sta il 2 di giugno, festa della Repubblica, si dovrebbero festeggiare i contenuti della Costituzione, i contenuti del lavoro, dei diritti civili, dei diritti politici, tutta una serie di principi fondanti questa Repubblica. Dice, ma perché invece si svolge la parata militare? Beh, noi finita la guerra, Ettore, finita la guerra, passato un po' di tempo, poi siamo caduti rapidamente sotto l'ombrello della Patta Atlantica e sotto l'ombrello della NATO. Allora, siccome il mondo era diviso e contrapposto, qui in Europa addirittura c'era la cosiddetta cortina di ferro, a noi gli americani, la NATO, ci invitavano anche a noi a mostrare i muscoletti con le parate militari, no? Come fosse un monito, doveva essere un monito per chi stava al di là della cortina. Dice, vedete, tutti gli stati europei, compresa l'Italia, sono in grado di guerreggiare, di difenderci dal male assoluto. E noi stiamo così. Questo qui è nata pure questa cosa, è nata pure per spinte esterne, diciamo, questa ritualità. Oggi diventa, io questo temo molto questo, Ettore, che oggi la parata possa servire a preparare condizioni di una nuova guerra, perché poi di questo si andrà a trattare.
Una nuova guerra, diciamo, la continuità di una guerra che ormai è in campo da parecchio tempo, perché la guerra alla Libia gliel'abbiamo fatta già, abbiamo destabilizzato quel territorio, no? Abbiamo fatto ammazzare Gheddafi, l'abbiamo visto in diretta TV, linciato proprio da quelle forze che oggi se stanno a scannare tra di loro, hanno destabilizzato, c'è uno Stato senza Stato, hanno demolito i Stati esistenti. L'unico Stato che dalla, diciamo, cosiddetta rivolte arabe è il dittatore che sta in Egitto, che quando qualcuno lo critica dice fatevi i cazzi vostri, quello che faccio io qua, e state buoni, e dobbiamo stare buoni perché per questi pesci cani, no? è meglio avere un riferimento di questo tipo, cioè loro quando dicono dobbiamo portare la democrazia nel mondo, però la democrazia poi la vogliono imporre coi dittatori, così come sta avvenendo in Egitto, così come sta avvenendo in Turchia, così come viene in Israele, che dicono stato più democratico del territorio e invece è uno stato che sta massacrando un popolo lì, ai palestinesi, e probabilmente tutta questa destabilizzazione della zona serve anche a proteggere quel tipo di stato. Noi ci troviamo in questo modo. Le guerre, dice, cominciamo, forse si sta preparando una qualcosa molto più grande, forse un altro conflitto più ampio in cui coinvolgerà veramente tutti, compreso il territorio europeo. Quello che sta avvenendo in Ucraina non è una cosa che ti alla chitichella, si stanno attrezzando, sta succedendo la stessa cosa della guerra in Europa che è stata fatta contro la Serbia, organizzata, voluta, spinta, preparata dalla Germania. Insomma, noi ci troviamo a queste situazioni che perciò voglio dire, noi la mobilitazione che del 2 giugno non deve essere solo per contestare solo quella giornata, ma deve essere una manifestazione che comincia a mettere le radici per creare un movimento reale, perché in Italia, al di là dei Pippo Civati che si inventano, scimmiottano sempre, no, una volta c'era Sirisa, adesso Civati, come lo chiama?
Possiamo.
Possiate andare a fanculo, per favore, perché danni ne avete combinato tanto. Queste modalità hanno portato Renzi al governo, un leader che è buonissimo per tutti gli schieramenti politici. Potrebbe essere il capo di Forza Italia, potrebbe essere il capo dei Grillini, come il capo del PD. Cioè, grazie alle politiche cominciate da Occhetto, Bertinotti, D'Alema e chi ce ne mette, sono loro che hanno creato queste condizioni. E allora, mentre ci sono centinaia, migliaia di lavoratori che tutti i giorni, o compagni che si sbattono, è ora che si sbattono per cercare di bloccare questa operazione. Sarebbe ora, no, che queste forze cominciano a pensare nelle proprie specificità di trovarsi insieme. Io lanciavo prima che c'è un problema di derattizzare questa nazione. Troppi topi dalle fogne sono usciti, troppi fascisti girano impunemente in giro per questo paese. Un movimento deve cominciare a farsi carico di questo. Non possiamo più sotto ogni forma pensare che la Meloni è la soluzione o Salvini è l'alternativa. Allora è arrivato il momento di far sentire che siamo più numerosi noi. Ecco perché dicevo che oggi, non è andando a votare e si esprime un giudizio, andare a votare significa avvallare le proprie clientele. Tutto qua. Rimettiamo un altro stacco musicale e riproviamo il telefono.
La dignità del il fratello che era insieme a noi nel mucchio lo è lottato. Quando ha avuto l'occasione non ha voltato gli occhi e questa è la lezione da insegnare nelle scuole, nei racconti che disegnano le sere. Cosa sparava in faccia a quel carabiniere? Io porto come il nome di Carlo Giuliani. Noi facciamo la storia mentre quelli fanno i piani, come a Genova quel giorno. Niente rumori di fondo e noi l'assedio è padrone del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero. Affronti il nemico e vedi il suo volto vero. In marcia il cuore, pompa esaltazione. Una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione. Fuma l'orizzonte, è già alto, denso e nero. È un bel dito medio alzato dritto verso il cielo.
Noi siamo in ballo adesso.
Pronto? Pronto?
Pronto? Ciao.
Ciao.
Buongiorno a tutti e a tutte. Salve.
Dici? Pronto? Non sentiamo. C'hai il telefono che non ti funziona perché qui non arriva voce.
Sì, infatti è caduta la linea.
Bene, eventualmente richiama. Allora.
Vabbè, niente, Ettore, adesso in attesa di queste chiamate.
Noi stiamo cercando di mettersi in contatto sia con l'aeroporto, sia con le compagne di Barcellona per sviluppare quell'altitudine che avevamo detto. Pertanto, per motivi di linea abbiamo dovuto fare questa cosa. Adesso riproviamo, se no andiamo avanti da soli. Pronto? Pronto?
Buongiorno Ettore,
buongiorno. Ciao Gavino.
Ecco, io tu Ettore hai sollevato una cosa molto importante, che è quella della propaganda. Io vorrei sottolineare questo. Oltre ai giornali e ai mass media, diciamo, ci sono anche dei giochi virtuali che vanno in mano ai ragazzi e parlano appunto di guerre, ma di guerre reali, con popolazioni che noi conosciamo e che sappiamo, cioè che riproducono quelle che sono le guerre possibili dei prossimi anni. È quello che già sta avvenendo. Io direi che per questo sarebbe di particolare attenzione, siccome non si può proibire ai ragazzi di non giocare con queste cose, bisognerebbe spiegare ai ragazzi cosa sta avvenendo, coinvolgerli, farli portare a conoscenza dei fatti politici che stiamo vivendo. Ecco, e quindi ci vuole l'impegno sia dei genitori, l'impegno degli insegnanti, appunto per mantellare questa propaganda. Io vi ringrazio e vi auguro buona
giornata. Ciao Gavino, grazie, buona giornata.
Ciao.
Buona giornata anche a voi.
Va bene.
Bene, allora che metti lo stacco.
Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, impatto imminente, lodomana sale, alta potente.
In attesa di cercare il contatto, vi do un appuntamento. Oggi all'Orto Insorto, in via degli Angeli, c'è un pranzo sociale di finanziamento per il collettivo romano. Come si chiama qua? Procetta. È a beneficio della rete Evasioni. I compagni possono andare in questo posto che si trova nella zona, diciamo, vicino tra Troppignatara e via dell'aeroporto di Centocelle. È un pezzo di terreno occupato in cui si sta benissimo, si mangia benissimo e si socializza con i compagni. Pertanto, chi oggi vuole andare a pranzare fuori all'aperto, no, può muoversi verso questa iniziativa che serve a finanziare questi collettivi che danno una mano, diciamo collettivi solidali, perché c'è chi si occupa dei compagni che sono sottoposti a misure cautelari e che sono sottoposti alla repressione, aiutano i picchetti antisfratto, aiutano i lavoratori della logistica, sono compagni che fanno un'attività di solidarietà. Pertanto partecipare a queste iniziative serve pure per questo. Questa mattina non abbiamo possibilità.
No, c'è una questione, stiamo cercando di contattare più di un compagno che lavora presso l'aeroporto di Roma, però mi era stato detto fuori onda che probabilmente c'è un incontro della CUB e della USB con i lavoratori, oppure stanno formulando un documento, quindi ci risultano tutti, diciamo, i numeri dei compagni con i quali abbiamo i contatti, ci risultano occupati. Ci riproveremo un pochino più tardi. Ora cercheremo di fare, diciamo, anche questo collegamento con Barcellona. Però per ritornare un po' al tema, no? Al tema del 2 giugno, della guerra, delle spese militari. La cosa che è preoccupante, su questo, diciamo, rifletto, invito a riflettere le compagne e i compagni, cosa preoccupante, che mentre da una parte si prepara questa ancora non meglio identificata missione in Libia, della quale non si capiscono bene i contorni, le caratteristiche, le modalità, a che cosa si vuole arrivare, se sono stati avviati, ma cosa che mi sembra molto difficoltosa, c'è stato un niet da parte del governo, del cosiddetto governo libico di Tripoli, ad un'eventuale azione di questo tipo che miri a colpire le stesse imbarcazioni, i gommoni, eccetera. Da un'altra parte non si capisce nemmeno bene cosa fa il governo di Bengasi, ma nel frattempo c'è un allargamento del posizionamento delle milizie dell'ISIS, del Daesh, in territori più larghi, con un controllo, alcuni casi, già lo dicevamo nella scorsa puntata, di molti pozzi petroliferi che servono poi a commerciare con le multinazionali occidentali, con i governi occidentali, il petrolio in cambio di denaro ed armi. Ecco perché dicevo è significativa l'azione dei compagni e delle compagne napoletani davanti a Banca Intesa, perché poi lo sappiamo, queste banche che sempre pronte a lucrare sui profitti, gli interessi e le rendite, salvo poi chiamare la mamma quando si trovano in condizioni di difficoltà finanziarie, in questo caso la mamma è lo Stato, in questo caso chi mette i soldi per lo Stato sono tutti i contribuenti, poi sotto sono i terminali di determinate operazioni. C'è una telefonata, il collegamento?
Sì, pronto? Allora siamo collegati con le compagne.
Pronto? Vi posso chiamare un attimo io?
Allora richiama tu, vai, aspettiamo che ci squilli tu.
Oh, va bene. Abbiamo un po', come avete potuto notare, un po' di difficoltà. Questo era il collegamento con Barcellona, hanno detto che ci richiamano loro perché gli fa più agio così, evidentemente, per la comunicazione. Dicevo che a fronte di tutte queste situazioni, poi quello non so, di fronte a sta non meglio identificata operazione che dovrebbe svolgersi sulle coste libiche, di fronte alle coste libiche, noi dobbiamo constatare che questo dovrebbe avvenire in un quadro europeo dissestato, in un quadro europeo dove una serie di eventi verificatesi nelle ultime settimane, questa stagnante, odiosa trattativa della Troica con il governo greco che si tenta sempre più, diciamo, di mettere all'angolo, di strangolare, e da una parte i risultati, diciamo, gli indicatori economici non punto buoni a livello europeo, non solo italiano ovviamente.
Allora Serafino, abbiamo ripristinato il collegamento con Barcellona, che è meglio quando dalla Spagna il telefono entra in Italia, che quando esce in Italia si sentiva malissimo. Senti, ci sono state queste votazioni?
Esatto.
Allora qui se ne dicono di tutti i colori, potete immaginare,
sì,
i giornali,
sì,
come la parlano, come la raccontano, diventa quasi impossibile. Già capivo poco la politica in Italia, penso un po' con queste informazioni se noi riusciamo a capire realmente come stanno avvenendo i fatti lì in Spagna. Noi abbiamo visto che questa tornata elettorale ha portato, insomma, ha scombinato gli equilibri politici spagnoli. Abbiamo visto che una che faceva i presidi contro i sfratti, faceva i picchetti antisfratto,
esatto,
diventa primo cittadino di Barcellona.
Esatto.
Abbiamo visto non Global che diventa primo cittadino di Madrid. Poi si parla di alleanze, di principi, cioè come si pensa di scardinare sto sistema attraverso pure le alleanze? Spiegaci un pochettino. Abbiamo visto che sono molte liste collegate a Podemos, ma sono liste anche di movimenti sociali indipendenti. Dacci un po' un quadro, facci capire un pochettino meglio da osservate sul posto quello che sta avvenendo.
Allora, per quello che posso, perché intanto vorrei premettere una cosa, cioè riaffermare quello che si dice sempre, che ovviamente la confusione della comunicazione è strumentale, e come in Italia anche qui la prima notizia che si fa passare è quella di aiuto instabilità, aiuto divisioni, aiuto persone al potere che forse non hanno la capacità perché non hanno l'esperienza. Quindi insomma si comincia subito con delegittimare, con screditare, con dare subito alle persone una sensazione di incertezza. Anche qui, perché anche qui, nonostante lei, Ada Colau e la piattaforma di BCN di Barcellona in Comú abbia sulla carta la maggioranza relativa e quindi nei fatti è impossibile per la destra, diciamo, dichiarata coalizzarsi contro di lei e levarle la guida dell'ayuntamiento, però comunque sia è vero pure che ci sono queste due settimane di tempo fino al 13 giugno in cui quando si riunirà il consiglio comunale in cui si voterà tu dici la domanda come si fa a costruire queste alleanze. Parlando di Barcellona direi che lei è stata fin da subito, appunto come tu ricordavi, lei viene dal movimento di lotta per la casa, è un'attivista, è stata la portavoce del movimento per molti anni, quindi diciamo che ha saputo, penso, questa è la mia opinione, conciliare dentro di sé la figura di quello che si misura con i media, con tutto il discorso, no, dell'ufficialità e quindi delle comunicazioni e del problema della comunicazione, però poi allo stesso tempo viene dalle lotte, viene dalle persone, viene da esperienze in prima persona di occupazione, quindi per esempio lei è un perfetto esempio di come si possono provare a conciliare le lotte. Allargando il discorso a Podemos ha fatto una scelta secondo me intelligente, che è stata quella di non contrapporsi a delle realtà già esistenti, rischiando un po' quello che in Italia è successo facendo le dovute differenze, per carità, col Movimento 5 Stelle. Cioè Podemos ha detto: ci uniamo sulla base dei bisogni sociali eclatanti, ormai esplosi all'attenzione, nonostante tutta l'opera di negazione, di dissimulazione dei media, la politica, no, di dire no, dobbiamo resistere, la responsabilità perché l'economia, nonostante tutta questa propaganda così potente, i bisogni sociali, soprattutto in Spagna legati alla casa, erano talmente evidenti che le persone hanno avuto bisogno di appoggiarsi a altri movimenti, avevano un bisogno come in Italia d'altronde, però qui è stato forse più trasversale, nel senso è stato più impattante a livello sociale.
In Italia non si riesce a fare quello che è successo in Spagna, perché c'avemo i tromboni della sinistra, no? Che sono giustizialisti e legalisti più dell'altri, perché chiamano la legalità quando qualcuno occupa una casa o fa un picchetto per impedire che viene sfrattata, allora mandano la polizia e cercano, esatto, di impedire. Invece magari in Spagna questa cosa, non avendoci sti tromboni, la gente è stata più libera.
Un altro problema è stato che in Italia molta di questa energia di protesta e di rivolta della gente è stata intercettata da movimenti populisti come 5 Stelle, fondamentalmente non nella loro componente, diciamo, individuale, però nella loro concezione, nella loro immagine. Poi questa è la mia visione personale. E peggio ancora in quelle che sono poi i comitati di quartiere, i vari, no, fomentati poi da organizzazioni politiche che, a differenza del movimento che si autodetermina, quelli invece sono prezzolati o comunque ideologicamente indirizzati da forze politiche, no, che li strumentalizzano e che sfruttano questi sentimenti che comunque ci sono, perché poi il disagio sociale, tutto quello che viviamo e che vivono ancora di più le persone che appunto si trovano a occupare o si trovano a dover combattere in prima linea, genera anche odio, genera anche quelle che poi vengono usate, no, come guerre fra poveri. Per cui il problema è che qui c'è stata ugualmente questa cosa, perché non a caso proprio qui in Catalogna è nato questo Ciudadanos, che è questo piccolo partito che però in pochissimo tempo ha preso 5 consiglieri e che è proprio l'espressione della destra, questa indipendentista poi alla maniera, insomma, nazionalista, becera. E questa è un'altra questione catalana, che è catalana però realmente è abbastanza, no, ormai come dire, europea, cioè questa necessità di indipendenza, di nazionalismo, quando poi non c'è qui c'è una base culturale, però è strumentalizzata completamente dalla classe politica.
Sì. Camilla,
sì.
Scusa se ti interrompo un attimo,
come no?
Ti volevo porre delle questioni. Allora, tu dicevi, io sono d'accordo, che questo arcipelago che sì, si è creato intorno a Podemos, che comunque poi ha rispettato anche le autonomie dei movimenti eccetera, sì, e ha creato questa sorta di grande cartello elettorale che ha avuto dei risultati, diciamo, anche per molti versi, soprattutto nelle grandi città, clamorosi,
sì,
scompaginando, come diceva Ettore, pure gli antichi giochi. Oggi però si trova di fronte ad una situazione di questo tipo, cioè qui questa scelta ha portato ad entrare dentro le istituzioni. Ora però, sia a Madrid che a Barcellona, pur avendo ottenuto un risultato, diciamo, forte, clamoroso, questa arcipelago non è in grado di avere i numeri di governare da solo. Allora io già noto delle differenze, almeno stando alle ultime che ho letto. Ada Colau a Barcellona continua ad insistere su un niet, su un no ad un rapporto con il PSOE, ciò che resta del PSOE.
Sì.
Invece, ma mi sembra, ecco, qui vorrei tue conferme e una tua analisi, mi sembra che a Madrid invece si svolgano, almeno così ci arrivano, ricordava Ettore, poi ci sono anche le deformazioni dell'informazione, noi qui ci viene deformata l'informazione interna, figurarsi quella esterna. Sembra però che c'è un tentativo di Podemos e tutto ciò che si muove intorno, diciamo, a quel raggruppamento, di una possibilità di incontro, di trattativa col PSOE. Cioè, perché si stanno verificando queste diversità, se realmente ci sono?
Allora, secondo me questo dipende per prima cosa dalla differenza comunque storica che c'è tra Madrid e Barcellona, per prima cosa, e comunque tra le singole autonomie spagnole, cioè che è diversa dalla, no, può ricordare un po' la differenza regionale italiana, però è anche molto più, non saprei come definirtela, più forse perché non te la so definire, però c'è una grande differenza storica. In più Podemos è nato a Madrid, cioè loro vengono da Madrid, sono dell'Università di Madrid e quindi quello è il loro territorio e lì hanno cominciato a creare la loro rete, quindi lì loro è più tempo che possono sperimentare alleanze. Qui a Barcellona comunque il PSOE è sempre stato di minoranza, perché proprio perché non ha mai sposato la causa indipendentista, che ormai sono alcuni anni che è veramente l'unico argomento. Cioè il problema qui della Catalogna è che non si parla del modello produttivo che sta veramente andando, è in vendita completa, sia la città sia l'intera regione. E quindi, cioè, ormai il dibattito politico qua, e su questo loro sono stati bravi secondo me, perché loro non hanno detto noi ci impegniamo sul sì o sul no, per esempio, hanno detto questo è un dibattito che riguarda la Catalogna, che realmente, per assurdo, il dibattito è ancora se sia costituzionale o no votare, per cui è veramente evidente quanto sia una anche questa una bolla non immobiliare ma politica. Però nonostante questo, fare un'analisi di Podemos nazionale penso che sia presto, perché comunque il prossimo scoglio saranno le elezioni politiche, che saranno appunto il momento fondamentale. Nel frattempo Podemos potrà continuare a tessere le sue alleanze, e probabilmente se continuerà con questa politica di tolleranza, diciamo, riuscirà a costruire delle alleanze. Il Partito Socialista è uscito molto perdente, sta rinforzando alcune sue enclave, sta dandosi una rinnovata interna, per esempio a Madrid. Io adesso non sono esperta, non conosco bene Madrid, quindi potrei dire anche delle cose sbagliate, però mi è sembrato che a Madrid hanno fatto un'operazione di rinnovamento interno, stessa cosa in Andalusia, che sono un po' le loro enclave. Però ovviamente Podemos è in opposizione al socialismo, proprio perché si pone come una forza nuova che rifiuta il populismo, però allo stesso tempo non so quanto sia politicizzata. Questa è una cosa che mi chiedo anch'io, cioè la loro visione politica giustamente abbraccia le visioni locali, però forse ancora giustamente si stanno autostrutturando secondo una visione politica che possa rappresentare un pluralismo. Questo almeno io tra virgolette spero, però dire com'è è complicato sinceramente, anche dal punto di vista molto locale di Barcellona, è molto influenzato da questa situazione.
Senti, Camilla, per uscire un po' da Barcellona e da Madrid, più complessivamente in Spagna, siccome poi arrivano queste notizie, poi figurati, ci sono taluni economisti, taluni politologi qui in Italia, taluni editorialisti che fanno sempre, diciamo, confronti utilizzando la Spagna come una sorta di paese in ripresa, e poi lì il parametro è sempre quello, no?
Sì.
Rapporto tra deficit e PIL, rapporto tra debito pubblico e PIL, investimenti stranieri che probabilmente pur ci sono stati da parte dei multinazionali, non si usa mai il parametro dei salari, non si usa poco il parametro dell'occupazione. Ma lì in realtà, nella Spagna più complessiva, sia la Spagna del sud, la zona più agricola, più contadina, per molti versi meno industrializzata, più povera, e la Spagna più industrializzata, i livelli di vita dei lavoratori, cioè la materialità che riguarda, diciamo, i lavoratori, i ceti popolari, in che condizioni stiamo? Ci sono segnali, come qualcuno racconta, di ripresa, oppure lì la situazione rimane tragicamente difficile?
Guarda, anche qui non ti posso fare un discorso serio su tutta la Spagna. Le mie percezioni sono che non c'è la grande ripresa. In più comunque la Spagna sta restituendo ancora i soldi, insomma. No, non c'è nessuna ripresa qui da parecchio. Da prima di noi erano state già accettate una serie di compromessi salariali, lavorali, di cui adesso non ti so nemmeno dare precisamente indicazioni. Il fatto è che qui per anni la cosa è stata contenuta dal paro, perché qui c'è questa misura di cautela sociale, per cui fino almeno c'è ancora qualcuno ce l'ha, però è sempre più ridotto, che è questa specie di copertura in base a quanto tu hai lavorato, ricevevi per alcuni mesi uno stipendio sociale, diciamo, che però non era uno stipendio sociale perché parte era stato versato da te. Questa cosa è sempre più rara, è sempre più complicata, quindi anche qui le persone sempre di più stanno vivendo la crisi sulle loro spalle. Poi su certe cose la vita costa meno, chiaramente facendo il paragone con Roma è facile, però la vita costa meno, quindi forse si vive un po' meglio, però sinceramente io non vedo una ripresa, una maggior qualità del lavoro, no, non c'è niente di tutto questo. Poi non è un punto di vista di una persona, non ti parlo di statistiche né di dati E comunque queste informazioni noi non le troviamo nemmeno qui, cioè nel senso nessuno ti parla mai dei dati reali, generali di un paese, qua è sempre tutto molto settorializzato. La realtà di Barcellona è che Barcellona è completamente in vendita a qualsiasi capitale. L'attuale sindaco uscente, tra l'altro la Colau l'ha accusato in questi giorni di aver fatto accordi dell'ultima ora, contratti dell'ultima ora, cose che metteranno probabilmente a rischio il presupposto, il bilancio futuro del comune, perché lui in tutti questi anni ha preso soldi di investitori senza, vantandosi di non indagare su chi, da dove venissero questi soldi, chi fossero questi investitori. Quindi la Catalogna e la città sono stati venduti, continuano a essere venduti, il porto è diventato un'impresa di accoglie yacht di lusso, praticamente a quanto pare ha chiuso Monte Carlo, ha finito i posti
Camilla,
Monte Carlo.
Si ha l'impressione che da questo punto di vista, diciamo, tutte le grandi città del Mediterraneo, dei paesi mediterranei, quindi anche le città italiane, oltre che quelle spagnole, poi va bene, le città del Portogallo, anche se affaccia sull'Atlantico, lo metto diciamo nel canestro, la Grecia eccetera, sono tutte città in vendita, ma la cosa diciamo drammatica, il salto di qualità sta nel fatto, noi lo vediamo anche qui a Roma, ma si può vedere a Napoli, Milano stessa, non sono più i vecchi palazzi nari, no? Che
no,
mangiano il territorio a scopi speculativi.
Immensi.
Qui ormai stiamo con i fondi di investimento, le multinazionali che entrano e diventano proprietari di questi spazi, gli appetiti sulle città, le mani sulle
esatto.
città da parte diciamo di tutto il capitale privato.
Esatto.
E questo è un fenomeno comune.
Esatto.
Senti,
e su questo
no,
Barcellona può essere un laboratorio, perché lei, la Colau e Barcellona in Comune mettono come uno dei primi punti programmatici una diversa gestione del turismo, una diversa gestione della città, rivendicando il diritto alla
certo.
città dei cittadini, ma di chiunque vuole vivere la città in una certa maniera, che non vive la città come una merce che deve essere consumata.
Senti.
E su questo l'unica cosa che vi volevo dire in più è che comunque sia, forse ecco, lei può essere un esempio o anche un banco di prova, e magari potrebbe essere il banco di prova di lei. Per esempio ha fatto l'Erasmus in Italia, parla italiano, ho letto questa cosa sulla sua biografia, e diciamo che potrebbe essere l'idea di, voi dite, una strategia per unire le lotte, intanto provare a creare un'identità, chiamiamola europea, ma non che europea significhi che devi essere nato in Europa, europea nel senso che cioè ti raccogli intorno a dei diritti che sono, no, secondo noi, cioè, universali e dovuti a tutti, e in questo senso la sua lotta può essere una lotta europea. Quindi cioè, l'idea di cominciare a pensare in maniera europea, cioè dire ok, c'è la realtà locale che va curata e va coltivata così come si fa, come viene fatto dal movimento, però l'idea di unirci secondo delle visioni ovviamente politiche, però come dire, che mettono insieme tante differenze, un po' rifacendosi a quello che è stato il social forum in un certo senso, ritrovare un po' quell'identità comune che appunto uno la chiama europea solo per motivi, come dire, sintetici, poi si può cambiare nome, che però riesca a unirci con le dovute differenze, perché
senti, no? Camilla, ci auguriamo che questo spirito, diciamo pure combattivo, di movimento della Colau non succede come è successo con Syriza in Grecia, che
speriamo
sul movimento
no.
nasce questa coalizione di Syriza, perché pure quella è una coalizione di varie componenti, vince le elezioni e si ferma il conflitto, diciamo, di piazza, di movimento. Erano riusciti a prendere il coltello dalla parte del manico e se lo sono fatti sfilare. Adesso la Grecia non sa più che pesci prendere, perché ormai le carte continuano a darle la troica, stanno determinando loro. Allora, se uno fa esperienza di questa situazione, è quello che dicevo di prima, come si fa a rovesciare il sistema? Cioè si entra nelle stanze, diciamo, dei bottoni, ma poi i movimenti continueranno a restare in piazza, a rivendicare affinché quelle cose si realizzano, oppure si pensa di gestire, perché quelli questo sperano. Questi dice, ma tanto questi sono promesse elettorali, poi non si possono realizzare. E invece noi pensiamo che se il conflitto si sviluppa si realizza tutto, cioè è questa visione di rendere europeo l'avvertenza, è una visione ottima, però la pratica successiva dovrebbe essere che le piazze continuano a essere presidiate, a essere sollecitate, a dare anche sostegno a chi per conto di quelle mobilitazioni è entrato dentro le istituzioni. C'è questa visione, questa possibilità?
Allora, guarda, il problema qui fondamentalmente è anche questa nuova legge, la ley Mordaza, di cui io poi vi richiamo sempre al martedì a Radio Scadi, che spiega sempre in maniera molto chiara tutto. È una legge tremenda, per cui praticamente, come da noi, più di 3 persone non autorizzate per strada
sei passibile di reato.
Esatto.
Associazione.
Non puoi fotografare più le forze dell'autorità con, non so, il cellulare, insomma non puoi fare una serie di cose oltre a problemi col diritto d'autore. Fatto sta che questa legge ovviamente che sta, tra l'altro non mi ricordo se per essere approvata definitivamente è già stata approvata, insomma c'è un grande dibattito, però questa legge ha già portato arresti, ha già portato a problemi, e questa cosa ovviamente scoraggia un po' le manifestazioni. In più, e adesso sinceramente lei a me è sembrata chiara, perché si è posta in maniera molto appunto chiara di scontro nei confronti di Ciu, che è appunto l'ex sindaco, la Democrazia Cristiana Catalana fondamentalmente, mentre si è aperta alle altre forze dicendo io sono disponibile a accordi su, insomma, creare un modo per governare. E la cosa, la differenza con la Grecia sicuramente è anche un po' la scala, cioè per fortuna lei si deve occupare di una città che non ha un problema di debito così grande, insomma la scala le può permettere di sperimentare delle alleanze vere, e soprattutto il fatto che lei ha un'esperienza di portavoce e in qualche maniera è consapevole di non essere lei, cioè anche questa cosa è importante. Questi partiti come Podemos o come Barcellona, comunque queste piattaforme, conoscono l'importanza di essere riconoscibili in un certo senso, però di non diventare appunto un partito personalista. Anzi, sentivo in radio tempo fa che si parlava di problemi interni a Podemos, uno dei problemi interni per cui il numero 3 se n'era andato, io avevo letto anche di accuse di stare troppo presenti nei media. Allora, questo secondo me è un altro tema importante. Perché la Colau è stata scelta? Perché era già la portavoce della piattaforma antisfratti, quindi aveva già una sua domestichezza con i media. Questa cosa, secondo me, è chiaro che le piazze sono importantissime, però è anche importante portare nelle piazze sempre più persone. Sapete voi meglio di me perché. Per fare questa cosa dobbiamo trovare, secondo me, la maniera di controbattere a questa malinformazione, a questa informazione strumentalizzata che ci dipinge sempre nella stessa maniera, nei violenti. Questa cosa è fondamentale e va fatta a livello europeo, proprio perché va come dire, posto proprio all'evidenza di tutti che questo qua è un problema europeo, che non è un problema delle singole realtà, è un problema strategico politico, no? Allora, si parla solo degli scontri, non si parla dei problemi, cioè sono decenni che è così, ormai questa cosa è data di fatto, quindi dobbiamo trovare secondo me la strategia per combattere questa cosa con i media, sui media, così come lei come portavoce si è da senso, ma quando è stata portavoce si è misurata con i media, e su questo possiamo vedere come va il suo rapporto adesso con la gestione reale della città. Sicuramente conosce il territorio e questo è un grande vantaggio, conosce i bisogni reali delle persone e ha cominciato per esempio subito si è dichiarata come mediatrice, ha dichiarato che il comune sarà mediatore nei problemi delle lotte, per esempio ci sono dei problemi con Telefonica, ci sono dei problemi con la Movistar, cioè da subito lei ha detto io mi metterò ai tavoli delle trattative cercando di tutelare i lavoratori.
Bene, probabilmente
vuole ripubblicizzare la gestione dell'acqua, cioè, vedremo che cosa fa, però sicuramente ha le carte per farlo, essendo una realtà piccola e anche molto, molto politicizzata, sì, nel bene e nel male.
Benissimo, noi sicuramente ti utilizzeremo per capire meglio come si sviluppa la questione. Probabilmente fra qualche domenica ci avremo dei contatti anche con Madrid, perché come a te, da italiana stai in Spagna, ci abbiamo pure spagnoli che stanno in Italia. Oggi qua c'è un bel ponte e non era disponibile, però ci abbiamo una compagna di Madrid che ci racconterà, come ha fatto tu pure, la questione di Madrid. Cercheremo di seguire questa situazione, perché le aspettative sono queste. Il discorso dei media è un problema serio e bisogna che i movimenti lo pongono all'ordine del giorno in maniera forte, per cercare di bucare e di rovesciare queste cose. Vedi, in Spagna c'è una legge che dice fascista, che non puoi stare più di raggruppati di tante persone, perché sennò diventa adunata sediziosa.
Esatto.
Se fosse successo come succede ad altre parti, questi ben pensanti occidentali strillano alle dittature, all'antidemocraticità di quei paesi, poi massacrano con la polizia le manifestazioni, restringono la possibilità di manifestare, fa parte del gioco democratico, dicono loro. Noi sta cosa la dovevamo trovare, i media, e noi che con sta radiolina cerchiamo di sfornare la controinformazione, ma dobbiamo trovare forme più ampie, anche perché la tecnologia ci aiuterebbe di poterli fare. Ci vorrebbe più volontà e più militanza di chi è capace di utilizzare queste tecnologie. Forse gliela faremo a fermare questa operazione. In ogni modo, auguri, là ci sentiremo per vedere i sviluppi e se il sindaco comincerà a invertire le cose. Noi un sindaco del popolo ce l'abbiamo a Messina, ci prova in tutti i modi, con molte difficoltà. Speriamo che racconteremo pure le iniziative del sindaco di Barcellona.
Faremo un ponte tra Messina e Barcellona, altro che il ponte tra Messina e Reggio. Ciao Camilla,
ciao,
buona giornata.
Buona giornata.
Ciao.
Un bacio.
Ettore, io però ogni volta che poi parliamo di un paese, in questo caso la Spagna, esce sempre fuori inevitabilmente la Grecia, no? Io condivido largamente le critiche che tu fai a Sirisa, a Tsipras, però Ettore, io non gli voglio mettere un altro laccio al collo, perché già ce ne hanno tanti che gli vengono messi, diciamo, dalle oligarchie europee. Ora, indubbiamente lì degli errori ci sono stati, ci saranno, però voglio dirgli, la situazione è complicata. C'è una telefonata.
Guarda che bella sorpresa.
Sì.
Pronto?
Pronto? Ciao.
Dovevi stare qui.
Lo so, ma sono altrove, però vi sento lo stesso.
Benissimo, dacci il contributo tuo.
Senti, no, stavo sentendo la telefonata della compagna dalla Spagna, Camilla. E insomma, volevo fare due riflessioni sull'esperienza di Podemos. Nello specifico si parlava di la Clau, l'alcadesa, la sindaca. Una delle ultime dichiarazioni che ha fatto proprio ieri è stata quella di tranquillizzare gli imprenditori e del fatto che con lei il discorso dell'imprenditoria non verrà in qualche maniera danneggiata, e poi soprattutto che la sua giunta e che Podemos è a fianco dell'opzione sovranista che era stata, a suo dire, in qualche maniera utilizzata da Convergència i Unió, che sarebbe il partito nazionalista catalano. Il fatto, come dire, di appoggiare un'opzione sovranista in Catalogna significa sostanzialmente lisciare il pelo a quella borghesia catalana, soprattutto piuttosto reazionaria, che ha sempre trovato nella possibilità di un'autonomia della Catalogna la possibilità di continuare a fare i suoi lucrosi affari. La Clau poi si è anche detta disponibile a riunirsi con i rappresentanti del Mobile World Congress per quanto riguarda il discorso, per esempio, e sembra banale ma forse non lo è, della Formula 1 che si dovrebbe svolgere a Barcellona, valutando se effettivamente questo è qualcosa che può essere utile alle finanze del comune. Quindi diciamo che è vero che la Clau proviene da un'esperienza di militanza, perché era la portavoce del movimento che si opponeva alla legge sugli sfratti a Barcellona, però è anche vero che effettivamente poi le sue posizioni vanno diciamo così calibrate rispetto alla relazione che poi instaurerà con i poteri reali. E anche a Madrid le cose stanno un po' cambiando, perché il PSOE proprio ieri, Sanchez, che è il segretario giovane, ha detto che sono disponibili a fare accordi con Podemos, anzi a Madrid ancora di più l'appoggio del PSOE sarà fondamentale, perché sennò non riescono a eleggere il sindaco. E quindi lo stesso Iglesias poi si è detto disponibile a fare un discorso rispetto all'alleanza con il PSOE, anche se poi il PSOE ha detto che le opzioni devono essere sempre in linea con il loro orizzonte socialdemocratico, mentre invece il numero 2 R-Con ha detto che il PSOE è uno responsabile dei mali, il numero 2 di Podemos. E questo sono quello che si comincia a discutere adesso rispetto...
Giacomo?
Eccomi.
Mi senti?
Come no?
Se no, dato che siamo riusciti a avere questo contatto lo dobbiamo piare subito dell'aeroporto.
Ah, certo, come no, vai tranquillo.
Su sta cosa qua l'approfondiremo sicuramente successivamente, più specifico, anche nel dettaglio, perché ci avevamo pure qualche contatto, diciamo, a Madrid, questo di Barcellona. Con le compagne diciamo così, adesso ti lascio
vai,
perché sentiamo quest'altra
assolutamente telefonata.
Ciao. Pronto?
Sì, pronto.
Pronto, ciao, Antonio. Senti Antonio.
Ciao.
Dopo
ciao,
i fatti che sono successi là, questa violazione clamorosa delle normative sulla sicurezza, in cui dei personaggi per garantire il profitto si sono imposti a far lavorare i lavoratori in una condizione in cui centinaia si sono ammalati, ci sono parecchi che stanno in malattia con delle giornate che ha dato l'INAIL come malattia, non il medico
come
di famiglia,
infortunio.
I certificati, la certificazione che emerge dice che ci sono sostanze pericolose e ha sequestrato il sito. E vorremmo proprio da voi sapere come si procede e se poi intraprendete come sindacati l'iniziativa più pesante, perché se le sostanze come la diossina sono presenti, questi produrranno danni permanenti e svilupperanno le malattie pure successive. Non è solamente una cosa di poco. Se tu ci puoi aggiornare come alla fase attuale e le iniziative che state facendo.
Allora, la situazione è questa: circa 250 colleghi dello scalo, dipendenti delle varie società di ADR, ADR, le varie società collaterali del colosso dell'ADR, quindi quella che si occupa dei servizi, quella che si occupa della sicurezza, quella che si occupa dell'assistenza e comunque le società di pulizie, i dipendenti di compagnie, i dipendenti delle società aeroportuali, si sono recati insomma circa 250 al pronto soccorso dal giorno 8, quando è stato riaperto il terminal T3, a tutto ieri al pronto soccorso dell'aeroporto. Altre centinaia si sono recati invece nelle strutture sanitarie territoriali, quindi altri ospedali e dai medici di base. Tutto questo purtroppo non è emerso nella maniera dovuta, un fatto sicuramente evidente, tangibile, che rappresenta un po' l'ambiente in cui stanno lavorando. Anche diversi passeggeri si sono sentiti male, ci sono stati svenimenti sicuramente fuori dalle normali incidenza di questi fatti. Al momento, dopo la comunicazione, quel comunicato ANSA che veniva dalla Procura di Civitavecchia, che annunciava il rilevamento della diossina, dei PCB e dei furani, quindi sostanze tossiche, cancerogene, sì, sì. In realtà è arrivato finalmente il primo riscontro da parte dell'Istituto Superiore della Sanità, al quale l'ASL aveva e l'ARPA avevano demandato delle considerazioni. Al momento il pronunciamento dell'Istituto Superiore di Sanità riguarda soltanto due ambienti del molo T3, del grandissimo molo T3, in particolare il Varco Auriemma e il molo C. Ricordiamo che nel frattempo la procura ha chiuso il molo D, dopo che era stato anche quello riaperto frettolosamente e senza una radicale bonifica. Dai dati riscontrati dall'Istituto Superiore della Sanità in questi due siti, che ripeto sono un sottoinsieme del grande molo T3, del terminal T3, si sono evidenziati polveri sottili al di sopra dei valori previsti dalla legge, se sono esattamente PM10, quindi sostanze che se inalate restano nei polmoni e possono produrre danni irreparabili, e poi sono state individuate diossine, anche se l'Istituto Superiore di Sanità a nostro avviso in maniera molto ambigua e anche in maniera forse potremmo dire prudenziale, ma noi riteniamo anche irresponsabile.
Antonio, scusa un attimo, senti, lì l'ENAC, la dirigenza ENAC e ADR il giorno dopo l'incendio sostenne che l'ambiente era salubre e praticamente mandò i lavoratori in servizio.
L'incendio è scoppiato la notte tra il 6 e il 7, fino alle ore 14 è rimasto chiuso l'aeroporto, alle ore 14 ha riaperto ad esclusione.
Però c'erano state da parte dell'ENAC e dell'ADR diciamo dichiarazioni di salubrità eccetera, poi invece i fatti non stavano così, come ci stanno dimostrando anche l'analisi che ha fatto l'ARPA. Quindi non si è ricorso assolutamente al principio di precauzione. Ora lì qualcuno è stato indagato, so che per esempio l'amministratore delegato Lopresti dell'ADR è sotto indagine. Quanti sono gli indagati e con quale tipo diciamo di vengono indagati, su quale eventuale reato?
Il reato per cui vengono indagati è il reato di mancata ottemperamento agli obblighi previsti nella tutela della salute dei lavoratori, per cui poi c'è stato un dirigente della ASL che evidentemente in maniera addirittura troppo improbabile il giorno 12, prima ancora che l'ARPA stessa cominciasse a effettuare i prelievi, ma basandosi sui rilievi fatti da una società privata commissionata da ADR, aveva dichiarato che l'aria, che gli ambienti erano salubri, e anche questo è stato indagato per abuso d'ufficio. Penso che non saranno finiti qua gli interventi della procura, sono stati indagati anche gli operai che avrebbero lasciato, secondo quello che io leggo, non ho letto le carte della procura ma dalle testimonianze giornalistiche, avrebbero lasciato questo
refrigeratore,
insomma il pinguino, sì, davanti, sì, a questo quadro elettrico che si stava riscaldando e che avrebbe generato l'incendio. Insomma, la procura sta indagando in due direzioni: una direzione che è quella della verifica delle responsabilità per quanto riguarda l'incendio, il mancato funzionamento o comunque il limitato funzionamento degli impianti antincendio, la inesistenza di strutture atte a fermare la propagazione dell'incendio come le porte tagliafuoco eccetera eccetera, e l'altro filone invece è quello di impatto sulla salute dei lavoratori e sulla salute collettiva, perché lì c'è anche la questione dei passeggeri. Questo secondo filone in particolare è stato quello che abbiamo che poi non è molto diverso dal primo, perché lì dove non ci sono impianti che possano in qualche maniera arginare il propagarsi delle fiamme, è chiaro che se una cosa del genere succedeva di giorno avrebbe ucciso centinaia di persone, tra cui lavoratori. Per cui comunque il secondo filone, che riguarda espressamente gli impatti dovuti alla non salubrità degli ambienti di lavoro e degli ambienti dove sono stati mandati in servizio i lavoratori, è stato il filone che noi abbiamo sostenuto con le lotte CUB e USB fin dal primo momento. Dal giorno 27 hanno indetto uno sciopero ad oltranza, che è stato proseguito fino alla mattinata di oggi, quando per la prima volta, contraddicendo le dichiarazioni precedentemente emanate dai ADR e dalle aziende, dalla miriade di aziende che risiedono in aeroporto, che hanno attività in aeroporto, finalmente è arrivata la comunicazione che verranno adottati dei principi di tutela e precauzionali, a nostro avviso assolutamente insufficienti, ma al momento abbiamo deciso di sospendere lo show, anche perché centinaia di lavoratori, anche ormai esausti della spesa che stanno sostenendo in termini di tenuta, hanno deciso pure di tutelare la loro salute in un'altra maniera, e quindi abbiamo ritenuto di sospenderlo in attesa di un incontro con la in prefettura, che in cui verranno invitati anche gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, ci relazioneranno sul proseguimento delle indagini, perché il documento finora rilasciato peraltro rivela che l'ARPA stessa non avrebbe fatto alcuni rilievi per quanto riguarda sostanze altrettanto pericolose come metalli e metalloidi. Insomma, noi riteniamo che comunque la mancanza di adeguamento delle strutture e in qualche maniera l'evasione del principio di precauzione contenuto nel decreto legislativo 81 del 2008, quindi il decreto che in qualche maniera norma la materia sulla sicurezza e salute dei lavoratori, è stato evidentemente in qualche maniera aggirato a fronte delle centinaia di lavoratori, ripeto, che si sono sentiti male, e le decine di passeggeri. Noi di questo chiameremo alla responsabilità non solo i vertici delle aziende che hanno taciuto e che non hanno effettuato la valutazione dei rischi a fronte dei riscontri che nel frattempo venivano e degli accertamenti che erano stati fatti. Se solo si pensa che il giorno 8 è stato riaperto l'aeroporto di Fiumicino poche ore dopo l'esplosione dell'incendio, è stato riaperto il terminal T3 e quando ancora non erano stati fatti nessun accertamento per quanto riguarda la presenza delle diossine, che abbiamo saputo dagli esperti non ci vogliono meno di 3-4 giorni per la verifica, per cui insomma una situazione drammatica, una situazione che anche di che noi stigmatizziamo, una situazione vergognosa, il silenzio delle istituzioni, il silenzio del governo, del Ministero dei Trasporti, del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro, che mentre lanciavano l'allarme i lavoratori, quando ormai era diventato famoso perché non riuscivano più a arginare e a nascondere la verità che stava emergendo con i fatti, anche in quel momento si sono girati dall'altra parte e non sono intervenuti. Noi, CUB e USB, abbiamo chiesto la chiusura del Terminal T3, continuiamo a sostenerla, ci riserviamo ulteriori iniziative non solo sul fronte legale ma anche sindacale nelle prossime ore. Sicuramente dopo un esposto effettuato dalla CUB e dall'USB nella serata di ieri, in cui ricordavamo alle aziende che non erano stati rinnovati a fronte delle analisi che erano giunte, la valutazione dei rischi, ADR e poi all'Italia in primis, ma se saranno seguite dalle altre aziende del comparto, hanno fatto uscire gli ordini di servizio per cui all'interno del termine 3 i lavoratori dovranno presiedere le loro attività sicuramente con la disponibilità dei presidi, quindi delle mascherine, che fino ad oggi alcune aziende neanche avevano distribuito o comunque non sollecitavano, anzi al contrario invitavano i lavoratori a non metterle perché secondo loro generava l'allarme tra i passeggeri, e finalmente le mascherine verranno adottate e verrà adottata una turnazione dei lavoratori che consentirà ad ogni dipendente di non presiedere le attività all'interno del Terminal 3 oltre il 50% del proprio orario di lavoro. Addirittura l'Italia in maniera ulteriormente ha messo le mani ancora più avanti e questo 50% non glielo fa svolgere neanche in maniera continuativa ma intervallata da un'ora di tempo. Secondo noi è paradossale. Il lavoro aeroportuale non dovrebbe prevedere il rischio. Nel momento in cui, secondo la legge, è previsto un rischio, secondo noi il datore di lavoro dovrebbe evitare di esporre i propri dipendenti in questa situazione. E noi è per questo che abbiamo chiesto la chiusura del Terminal T3 e la continuiamo a chiedere. È chiaro altrettanto che gli interessi in gioco sono altissimi. Se pensate che su 1000 voli giornalieri su Fiumicino l'incidenza per la chiusura del Terminal T3 comporterebbe una soppressione di circa 400 voli giornalieri, immaginate che tipo di interessi ci sono, e poi che tipo di interessi politici ci sono, che figuraccia per questo governo che si gira dall'altra parte e se ne frega.
Ma questi hanno la faccia maiolicata,
c'hanno la faccia marmorea,
non gliene fotta proprio un cazzo, è da tempo però i lavoratori vengono massacrati, si vede quello che è successo a Viareggio, quello che sta succedendo all'aeroporto, quello che è successo alla ThyssenKrupp, quello che è successo a Casale Monferrato. Sono criminali e bisogna che questa cosa, è emblematico quello che succede all'aeroporto, che è un fatto che non possono nascondere perché è un aeroporto, ma quanti sono i posti di lavoro che nascondono le condizioni insalubri in cui tengono a lavorare i lavoratori. Solo per chiudere gli volevo dire che all'inizio però i medici che tutelano le forze dell'ordine hanno detto che l'ambiente non era salubro e le forze dell'ordine non hanno lavorato come
questo
i dipendenti.
Questo è l'enigma della vicenda. Fin dal primo momento i medici responsabili delle forze dell'ordine, quindi della polizia giudiziaria, della polizia della Polaria, quindi dei carabinieri e degli agenti di frontiera, hanno disposto la chiusura degli uffici che ancora non sono stati riaperti al termine del T3. Insomma, una vicenda che grida vendetta, una vicenda che ci ha dato degli strascichi infiniti, una vicenda che noi continueremo a seguire, continueremo a denunciare e che sarà gravida di iniziative non solo di lotta ma anche legali, e che anzi faccio un appello a tutti i compagni che ascoltano: Fiumicino, polo industriale dell'Italia centro meridionale, deve diventare un punto di riferimento non solo per quanto riguarda l'abuso di precarietà, i tagli salariali, i peggioramenti normativi, il ricorso agli ammortizzatori sociali in maniera spropositata che viene fatto per sostituire i lavoratori più garantiti per espellere i lavoratori più garantiti dai processi produttivi e sostituirli con lavoratori a più basso costo e precarizzati. Ora è diventata anche, ormai in maniera evidente, lo era già da tempo, gli infortuni sul lavoro si susseguivano, ora è diventata anche la tomba per quanto riguarda, purtroppo lo uso in maniera molto forte, per quanto riguarda la salute dei lavoratori. È una vergogna, chiedo a tutti la massima sensibilità di convergere nelle prossime iniziative che faremo e metteremo in campo, perché davvero, davvero deve diventare un simbolo della lotta dei lavoratori e un simbolo davvero di ripresa delle iniziative di soggettività dei lavoratori. È il polo, ripeto, industriale dell'Italia centro meridionale, non è possibile che continui a diventare un luogo dove i profitti aumentano, il traffico aumenta di anno a anno, il traffico merci aumenta, i diritti vengono calpestati, l'occupazione viene veramente falcidiata e ora addirittura la salute diventa un option alla che a nessuno interessa. Ci daremo appuntamento nelle prossime iniziative. Teniamoci in contatto perché ce ne saranno, e come in questi giorni, quotidianamente.
Questa radio ci avrà sempre i microfoni aperti, in qualsiasi momento è disponibile a parlarne. Continuerà a seguire la vicenda e ne parleremo ancora sicuramente con voi che state là, ci potete dare informazioni vere. Ti ringraziamo Antonio e ti lasciamo alle tue incombenze. Che c'è, so che c'è
tutti,
da fare.
Un saluto a tutti. A
ciao, grazie. Ciao.
Vabbè, indubbiamente Ettore, questa radio ha dimostrato sensibilità di fronte a questo problema sin dalle prime battute.
Bene, noi, guarda, adesso ci abbiamo.
E continueremo, come dicevi, a seguirla fino a che non ci sarà un esito positivo e soddisfacente per i lavoratori.
Questo deve diventare un punto di partenza, anche di riprendere la campagna che la radio per anni ha fatto sulle morti sul lavoro, perché con tutto ciò che c'è, il 13% di disoccupazione, un lavoro, insomma, fabbriche che chiudono, fino a oggi
dall'inizio dell'anno ci sono 160
morti per andare a lavorare. Non è che sono morti perché fanno più danni delle guerre, altro che l'ISIS. Questi sono i terroristi, ecco che sono i black bloc. Allora io penso che la radio si deve fare carico a riprendere con qualche rubrica, con qualche cosa, di parlare in continuazione delle condizioni in cui sono tenuti i lavoratori e i ricatti vigliacchi che fanno ai lavoratori, che sono costretti a accettare ogni condizione per poter sbarcare l'uranio per poter mettere un pezzo di pane sul tavolo, devono accettare a lavorare in tutti i modi, sapendo che poi si ammalano. Anche in prospettiva, mettiamo uno stacco musicale per preparare la chiusura.
Stessa terra, stessa giungla, maltradita altri occhi quando la sei lunga. Sempre sami e spesi, sempre pesi e corsi. Abite, cassaforti, borse, fuori soldi e risorse. Ne siamo geni e geni, diventano pazzi. Guarda che occhi, che capelli e quanti scazzi. Pazzi, perché vogliamo vincere, questo è il fatto. E vivere anche senza un contratto. Ricordi, Rosarno, quello sarà il destino. E una cassetta di cartone nel campo vicino. Il nemico è duro, è muro contro muro. Quando cade pali in uro, e ne ha preso il futuro. E noi cadiamo in tanti, ma avanziamo in 100.000. Apprendimento, insegnamento, insieme serro le fila. Ma testa china, la comunità si raffina. Come va? Che facciamo stamattina? La vedo bene oggi, mica stiamo mogi mogi. Facciamo un giro al centro, rimettete gli orologi. Ma che basta oggi? Quanta gente all'assemblea? Dall'università al senato le migliori idee. Lì è ressa, polizia al solito ben messa. Pur sempre polizia per definizione. Gente fessa, premiamo sul portone in mezzo alle transenne. Ci vogliono i bei gesti oltre che le belle pene. È stato bello, a voglia, è stato bello, a voglia, e lo rifamo, a voglia, a voglia. Andate nelle scuole, formate i collettivi, organizzate la rivolta, finché siete vivi. Andate nelle scuole, andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Andate nelle scuole, formate i collettivi, organizzate la rivolta, finché siete vivi. Andate nelle scuole, andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Dov'è l'Akbasi e dove è Shiraz? E perché il petrolio va sul gioco, se il solare e il gas? Chi lo sa dove sta? Meglio non saperlo. Vogliono che lasci scuola e che ragioni come un merlo. Il cervello non lo ama, chi ha paura, chi reclama. Ma noi siamo Einstein e anche Dalai Lama. E anche Che Guevara, e niente ci separa. Non c'è tetto alle iscrizioni, nelle ambizioni di chi impara. Così imparo arabo, cinese, portoghese. Così va il mondo, gira il mondo, abbiamo ste pretese. Se non c'è scambio, non c'è conoscenza. E lo scambio lo vogliamo adesso e non abbiamo più pazienza. Abbiamo sete di sapere, vogliamo bere. Ce ne faremo un mestiere, perché sapere è potere. Lo abbiamo scelto, non molliamo mai. La massa al massimo che sceglie è tra media sette e Sky. È stato bello, a voglia. È stato bello, a voglia. E lo rifamo, a voglia, a voglia. Andate nelle scuole, formati con le...
Fumiamo gli assalti frontali e apriamo nuovamente la discussione, vogliamo andare verso la conclusione. Intanto ricordo per l'ennesima volta che oggi all'Orto Insorto, a Via degli Angeli, c'è un pranzo a sostegno sociale per la rete Evasioni. Chi non c'ha niente da fare o vuole socializzare e mangiare insieme ai compagni si può recare a Via degli Angeli, all'Orto Insorto, che si trova tra Torpigna d'Ara e via di Centocelle. Proprio di Centocelle ne vorremmo ancora parlare, della manifestazione proclamata per il 2 giugno, una manifestazione che è ampia di vertenze. Adesso sentiamo pure, sta in linea, un altro organizzatore di questa giornata, anzi uno degli ispiratori pure di dare un taglio che non sia solamente antimilitarista, ma sia più di ampio e sociale, di appropriazione contro le cementificazione, contro lo sperpero del suolo pubblico. Dice tutto, Marco.
Sì, no, più che oltre ad essere il sostanziale antimilitarismo. Oggi l'abbiamo detto, è uno tra le parole d'ordine, appunto l'opposizione alla guerra parte dai territori, perché i dispositivi sono gli stessi in qualche modo, e l'arroganza e la prepotenza del potere si sviluppa nel mettere una base appunto logistica della NATO all'interno di un quartiere come quello di Don Bosco, usurpando insomma un bene come quello che dovrebbe essere un parco necessario a quel territorio, ma gli stessi dispositivi sono quelli repressivi e quelli che impongono le grandi opere attraverso, insomma, no, le impianti di così impiantare truppe di, come l'abbiamo sempre definite, insomma, così di occupazione sui territori stessi. Lo si vive in Sicilia, lo si vive in Val di Susa, ma lo si vive quotidianamente anche nei nostri quartieri, perché quello che poi viene messo in atto rispetto alle operazioni di cementificazione, quello di, insomma, che poi sono, non sono altro che operazioni dove il profitto viene messo sopra quindi a difesa di questi interessi, li viviamo sulla nostra pelle. Quella giornata appunto parte dalla, così, da un simbolo di opposizione alla guerra di fronte alla caserma.
Hai sentito stamattina? Dice che ce l'hanno vietata davanti alla caserma. Si fa.
Sì, sì, certo, va bene. A Piazza dei Consoli alle ore 10 sarà il concentramento. Comunque si rivolge a quel simbolo lì, insomma. Di,
sì, 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 no, era solo per anche per gli ascoltatori, alle volte, certo, ma non, certo, non trovano, no, nessuno.
L'appuntamento poi lo stabiliamo, insomma, con orari certi. Però quella giornata l'abbiamo voluta intendere come appunto una rivendicazione della logica contraria a quella dove non si cancellano mai le spese militari, no? È una voce sulle finanziarie che non viene mai messa in discussione, perché non viene messa in discussione quel tipo di approccio insomma, rispetto al mondo intero, a quello che si svolge. E quindi contemporaneamente al rifinanziamento anche maggiorato rispetto ai caccia americani che l'Italia deve acquistare, avvengono le riforme sulle pensioni, le riforme, insomma, della scuola, la buona scuola, con quello che sappiamo, tagli e quant'altro. Non parliamo della sanità e soprattutto di quelle che sono le ricadute sulla qualità della vita nelle nostre città, ed è per questo che oltre a stare lì di fronte diciamo al simbolo della guerra nella nostra città, anche perché quella base è una base che risulta operativa per le operazioni che si stanno delineando rispetto al Mediterraneo e alla Libia, soprattutto, che sappiamo benissimo dove il presupposto, diciamo, di queste azioni, quello che viene messo di fronte è la salvezza di tante persone, ma sappiamo che in realtà, insomma, si tratta di ostacolare dei flussi di profughi che vengono da guerre, da conflitti generati dall'Occidente nell'appropriarsi indebitamente, insomma, delle risorse e comunque di territori, della terra che viene conquistata anche a fini alimentari. E qui ci rientra anche il progetto, insomma, della vetrina Expo a Milano, e che crea conflitti dove si muovono masse di migliaia e migliaia di persone che poi si riversano verso l'Europa, e tutta la fortezza Europa, insomma, sta mettendo in pratica, insomma, quello che è un'operazione per ostacolare questo, ma anche per mettere le mani di nuovo sulla Libia, per ristabilire in qualche modo degli equilibri che sono sfuggiti all'indomani, insomma, della tagliata della testa di Gheddafi. E niente, quindi abbiamo voluto interpretare quella giornata in chiave antimilitarista, ma dove si mette al centro quello che sono i bisogni reali, quelle che sono le vertenze che ad oggi, insomma, si stanno muovendo, quello che dovrebbe essere, insomma, una rivendicazione generale per la qualità della nostra vita, e quindi anche per la riappropriazione di aree dentro la nostra città che vogliono essere da sempre regalate alla speculazione. Il parco di Centocelle, dove gli interessi più biechi, insomma, no, non lo fanno vivere nella sua interezza nei quartieri limitrofi, dove ci sono le servitù militari, ma anche, insomma, quella che è stato anche un simbolo, insomma, dentro questa città della possibilità di fermare le ruspe e di fermare la speculazione, che è l'area dell'ex SNIA, in particolare, insomma, la vicenda brillante del lago. e in effetti dopo insomma il presidio delle 10 ci si sposta, come avete già raccontato, insomma all'interno del parco di Centocelle per fare un pranzo, e poi dal primo pomeriggio l'iniziativa si svolgerà insomma, diciamo, nel lago dell'ex Snia, sì, dove, come dicevi, verrà presentata la nuova canzone che Assalti Frontali ed altri hanno per raccontare questa vicenda, che parla insomma non solo al quartiere Vigneto Prenestino, insomma a Roma e non solo a Roma, comunque di come si può vincere contro la speculazione e come si può vincere contro i poteri forti insomma legati ai politici di turno, e quindi verrà presentata questa nuova canzone del Lago che combatte, insomma si chiama In fondo al lago, ma sarà una giornata di riappropriazione di tutta l'area, proprio per dire di fronte alle spese che non vengono mai cancellate e i cittadini si trovano di fronte, gli abitanti insomma dei quartieri come questi pieni di palazzi, strade e cemento, si trovano di fronte sempre a dover o rinunciare a quello che, di cui si ha bisogno, ovvero per poter respirare, per poter socializzare gratuitamente, per poter stare insomma al fresco quando fa caldo, a prendere insomma a leggersi un libro,
di stare all'aria aperta e non mezzo al cemento,
e vengono totalmente cancellate. Se uno percorre il tratto della metro C dove c'erano le piazze, ora ci stanno parcheggi o ci sono insomma piazzellato,
non c'è più spazio per socializzare,
no, sono state esattamente tolte. Tutto questo fa parte dello stesso impianto e dispositivo, ed è per questo che insomma quella giornata viene intesa anche come una giornata di riappropriazione, proprio per insomma testimoniare che i soldi per i caccia non li vogliamo spendere, mentre i soldi servirebbero per risanare
anche perché
qualitativamente i nostri territori, sì, e anche e soprattutto per espropriare quelle aree necessarie affinché non vengano cementificate ulteriormente, non venga saturato il territorio, ma venga restituito insomma a quello che è un bisogno di aria e di appunto di socialità, come si diceva, perché questo è quello che ci troviamo di fronte sempre. Insomma, e poi l'impianto repressivo è quello anche militarizzando insomma i territori, insomma come risposte piuttosto, perché i soldi, dicono, non ci sono per gli espropri, non ci sono per riqualificare i parchi, per gestirli questi parchi, e quindi lo
però le trovano per sfilate e per armare un esercito,
per armare, che poi l'abbiamo anche visto insomma che le unità di difesa curde a Kobane, no? Cioè quando c'è bisogno di difendersi i popoli lo trovano il modo, insomma non c'è bisogno,
anche
di
perché poi quello che facciamo noi ha lo spirito della festa della Repubblica, perché noi festeggiamo la Repubblica nata dalla Resistenza, a cui alla Costituzione vieta, ripudia la guerra, no? Voglio dire, noi facciamo questo come giornata, ma la certo, nostra è legittima, non è legittima una sfilata di forze armate che sprecano dei soldi, perché la Repubblica non è fondata sulle forze armate ma è fondata sul lavoro. Noi la chiudiamo qua.
È un insulto,
è un insulto questo, quello che fanno,
è un insulto a tutto quello che poi attraverso insomma
chi non vuole farsi insultare scende di casa e viene a partecipare con noi. Dovremmo essere tanti in modo da fare, e così gli diamo uno spunto pure a questa informazione, no? L'hai letto che c'è stato un articolo del Tempo che hanno detto i Black Bloc organizzano, si vedono in mezzo a un prato, capito? Si vedono
in un parco pubblico, in maniera trasparente, insomma, che
ecco, adesso c'ha spunto per scrivere.